Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti. Da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, santa giornata.
Sì.
Ave.
Insomma, pensate che tutto il mondo. Ieri era la festa, la solennità dell'Ascensione. Difatti sono arrivati dei messaggini cioè da altri stati, e sono tanti auguri, buona solennità, però buona festa. Poi io ho risposto, dico, ma che festa è? Come che festa è? Cioè, è l'Ascensione. È vero, dico, anche in Italia una volta il giovedì era la solennità dell'Ascensione. Ma diciamo i buoni italiani, diciamo buoni, poi uno ci può aggiungere anche i buoni a nulla, ma diciamo buoni italiani, cosa hanno pensato? Troppe feste religiose, bisogna dire alla Chiesa che le elimini, che le inglobi nelle altre domeniche, perché queste feste noi dobbiamo lavorare, c'è troppe feste religiose, l'uomo crede di essere intelligente e si tira la zappa sui piedi. Perché cosa è successo? Che da quando noi abbiamo poi tolto le feste religiose, perché dobbiamo lavorare, non abbiamo mai avuto tanti disoccupati come quando abbiamo detto al Signore: noi non abbiamo tempo per te, devi ridurre i tempi di incontro perché noi dobbiamo lavorare. Adesso cosa facciamo? Però è interessante perché diciamo che si potrebbe recuperare tutto, bisognerebbe che tutta questa. Questo esercito di disoccupati, se pregasse il Signore, dicesse: Signore, siamo disoccupati perché ci siamo disoccupati anche da te, cioè non ci vogliamo occupare di te, no? Vogliamo pensare soltanto al vitello d'oro e alle cose nostre, per cui abbiamo sbagliato, l'abbiamo capito, per cui Signore. Chiederemo che rimettano tutte le feste religiose perché cercate prima il regno dei cieli, il resto, come il lavoro, vi sarà dato in sovrappiù.
Ave Maria, ci scusiamo, ci sono dei problemi. Abbiamo smarrito Claudio, l'abbiamo perso, per cui in attesa di ripescarlo, intanto continuiamo il programma leggendo il Vangelo del giorno con le relative meditazioni di Don Dolindo. Continuando il discorso su ciò che gli apostoli avrebbero provato per la morte di Gesù, il Signore paragona la sua dipartita e la sua risurrezione al parto di una donna. Come essa, infatti, quando partorisce afflitta per le sofferenze che porta con sé il parto, ma poi per la gioia di vedere il bimbo dato alla luce non ricorda più il suo dolore. Così i discepoli si rattristeranno per la morte di Gesù, perché si crederanno abbandonati da lui, ma quando egli risusciterà esulteranno, perché comprenderanno che egli ha adempiuto le sue promesse, vincendo la morte e il peccato. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così, anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Passo alla meditazione di Don Dolindo, capitolo sedicesimo, San Giovanni, sono a pagina 2043. Gesù Cristo, nel suo infinito amore, parlava quasi confusamente, perché i suoi apostoli non si fossero eccessivamente afflitti della sua dipartita dal mondo. Voleva che l'avessero intuito, ma quasi non aveva il cuore di dirlo loro apertamente. All'accenno di una cosa dolorosa faceva succedere quello di un annunzio confortante, o a quello confortante faceva succedere una previsione poco lieta, affinché il loro spirito non si fosse troppo fermato su ciò che poteva contristarli. Dopo aver perciò loro annunziato la venuta dello Spirito Santo, soggiunse misteriosamente: ancora un poco e mi vedrete, e di nuovo un altro poco e non mi vedrete, perché io vado al Padre. Egli voleva dire: ecco, io sono con voi, ma per poco, perché verrà la passione dolorosa e non mi vedrete più, morirò, ma per poco, e di nuovo mi vedrete dopo la risurrezione nella dimora che farò sulla terra prima d'andare al Padre. Guardando poi più lontano, come chiaro dal contesto, egli volle preannunziare alla Chiesa quei periodi tristissimi nei quali sarebbe stata come abbandonata e consolarla con la promessa della gioia. Ma gli apostoli non capirono in che senso parlava e si domandarono fra loro che cosa significassero quelle parole. Gesù non ascoltò fisicamente quel loro domandarsi a vicenda che cosa volessero dire le sue parole, ma conobbe con la sua scienza divina che volevano interrogarlo e li prevenne con una spiegazione generale prima, per non contristarli a causa della sua morte imminente, e poi con una spiegazione più particolare, nella quale emergevano per loro più i motivi di consolazione che quelli del dolore. Egli disse: in verità vi dico che voi piangerete e gemerete, e il mondo godrà. Voi sarete sì in tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gaudio. Quante lacrime, infatti, essi fecero, e quanti gemiti amarissimi, quando egli fu catturato, fu condannato a morte e spirò sul patibolo infame. I suoi nemici invece esultarono, sembrando loro di averlo vinto per sempre, e menarono trionfo della sua morte. Ma le cose mutarono radicalmente dopo la sua risurrezione, poiché la gioia degli apostoli allora fu immensa ed il livore dei suoi nemici fu terribile. Con una similitudine, Gesù poi volle consolare il loro cuore. mostrando il frutto che avrebbero cavato dai loro dolori. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta l'ora sua. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più del dolore, per la gioia che è nato al mondo un uomo. Essi avrebbero sofferto per la sua morte, associati in questo almeno alla sua immolazione, ma avrebbero poi avuto l'immensa gioia non della nascita temporale di un uomo, ma della rinascita spirituale dell'uomo, ed avrebbero capito così luminosamente il disegno di Dio, dal non avere più bisogno di interrogarlo in proposito. Avrebbero capito soprattutto di avere in lui il mediatore divino presso il Padre e di non dover più temere per la loro insufficienza, perché con la preghiera fatta in suo nome avrebbero avuto ogni aiuto per compiere la loro missione. Essi infatti fino ad allora non avevano capito il suo ufficio di mediatore presso il Padre e non avevano domandato nel suo nome la vittoria sui nemici del bene e sull'inferno. Ma dopo la sua risurrezione l'avrebbero capito ed avrebbero avuto la gioia di sentirsi sostenuti nella loro debolezza. Per un'anima che compie una missione difficile da parte di Dio, non c'è gioia più completa quanto quella di sentirsi abbandonata a Lui e sostenuta dalla sua grazia. Per gli apostoli intimi e familiari di Gesù, questa gioia sarebbe stata immensa, perché avrebbero capito di potersi appellare a Dio in nome di colui che tanto li aveva amati ed avrebbero avuto la certezza di essere esauditi. Gesù insiste ancora nei motivi che avranno di consolarsi dopo la sua dipartita dal mondo. Essi ora sentono pena e a non capirlo sempre e da sentirsi come smarriti innanzi a tanti misteri. Ma dopo la risurrezione egli avrebbe loro parlato senza oscurità del Padre ed essi si sarebbero sentiti così familiari con Dio e pieni di tanta potestà soprannaturale da non aver quasi più bisogno di operare per Lui, loro Maestro e loro Mediatore, sentendosi in Lui come mediatori di grazia. Evidentemente Gesù alludeva all'esercizio del potere sacerdotale che loro aveva dato e che sarebbe stato in loro completo dopo la sua risurrezione. Avrebbero ascoltato da Lui e le ultime sue istruzioni. Senza velo di simboli, avrebbero conosciuto apertamente la rivelazione dell'eterna verità ed avrebbero operato come Lui, nella sua potestà, sentendosi vicini a Dio, amati da Dio come figli e come familiari del suo amore. Dopo averli consolati, in modo da attenuare la tristezza dell'annunzio della sua dipartita dal mondo, Gesù spiega loro che cosa avesse voluto dire con quelle parole: ancora un poco e non mi vedrete, soggiungendo: uscì dal Padre e venni al mondo, abbandono di nuovo il mondo e vado al Padre. Uscì dal Padre e non dal nulla, ma uscì dalla sua fecondità come suo verbo e venni al mondo per incarnarmi, mandato da Lui per compiere la sua volontà. Ora, poi, compiuto ciò che Egli vuole, ritornerò a Lui. E per questo non mi vedrete più. Queste parole Gesù le disse con tale accento di penetrante verità che gli apostoli ne furono compresi. Ebbero un lume novello su ciò che Egli era e vedendosi risposti all'interrogazione che non avevano avuto il coraggio di fargli, esclamarono: ecco, che tu ora parli chiaramente e non dici nessuna parabola. Adesso sappiamo che tu sai tutto e che non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei uscito da Dio. Parlarono così, in un momento di entusiasmo, non tanto per le parole che Gesù aveva loro detto, quanto per quello che avevano sentito nell'anima. Tale fu l'atto di fede degli apostoli, e per questo Gesù che ne conosceva la debolezza, soggiunse: «Adesso voi credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, che vi disperderete ciascuno nel suo luogo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me». Essi infatti in quella medesima notte se ne fuggirono, cercando rifugio presso persone amiche, e lo lasciarono solo nel grande combattimento. Gesù non era solo, era col Padre, essendo una cosa con Lui, ma la solitudine nella quale l'avrebbero subito lasciato gli apostoli era particolarmente penosa, giacché egli li amava di amore infinito. Per questo amore che aveva per loro esclamò: «Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo sarete angustiati, ma confidate, io ho vinto il mondo». Il suo accenno alla loro infedeltà era per lui di secondaria importanza. Egli la compativa, e se aveva parlato l'aveva fatto non per improverarli, ma per eccitarli ad avere fiducia in lui. Quello di cui si preoccupava era la loro angustia e le persecuzioni che avrebbero avute nel mondo, ma non dovevano scoraggiarsi, dovevano confidare in lui, vincitore del mondo. Avrebbero affrontato un nemico già vinto da lui, e passato il momento del loro smarrimento, dovevano essere fermi nella lotta e compiere la loro missione con la grazia di Dio. Ecco, se non sbaglio.
Ecco, sì.
E di nuovo Claudio.
Sì.
Ave Maria.
C'è stato io un problemino. Io parlavo, ma non so neanche se quel che dicevo veniva poi trasmesso, non lo so.
C'è stato un problema, proprio un problema tecnico, per cui sono entrata in funzione proprio per rompere il silenzio, tanto che lo ripescano.
Non so, ma io, tu fin quando è che mi hai sentito?
All'inizio, solo l'inizio, quando appunto dicevi mettete Dio al primo posto e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, proprio era appena iniziata il tuo commento proprio. Appena.
Proprio zero quasi, allora.
Sì, posso dire sì.
Si è sentito quasi niente.
Niente, Claudio, sì.
Niente, per cui, come ho cominciato a parlare, visto che la lettura di San Paolo dice, no, di, cioè, no, di degli Atti degli Apostoli,
paura, detto, vero?
Dice parlate, qualcuno ha provveduto
a farti star zitto.
A farmi star zitto.
Infatti, per non dilungare.
Non so, avevo parlato dell'ascensione.
Sì, hai detto appunto questa solennità, hai ricevuto i messaggini che qua in Italia è stata soppressa proprio perché bisogna produrre, lavorare, eccetera, appunto dicendo il Signore invece ha detto, ecco, prima l'ho posto a lui e tutto il resto vi sarà, e qui è caduto tutto.
No, in pratica era questo il concetto, no? Mi spiace, ecco, diciamo, che l'introduzione sia andata persa, adesso io non ricordo neanche cosa ho detto, ma in pratica è così, no? Cioè, lo Stato laico aveva invitato la Chiesa a ridurre le feste, ecco, togliendo Pentecoste, cioè perlomeno inglobarle nelle domeniche, perché ci sono troppe feste e noi dobbiamo lavorare, no? E queste feste sono controproduttive, cioè non si produce facendo festa. È interessante perché questi messaggi poi mi vengono, ecco, da stati che sono a posto, diremmo così, con la spesa pubblica, con tutte le cose, sono forti e stavano facendo festa loro, no? Loro fanno festa, no? Noi invece abbiamo deciso di togliere le feste per lavorare, dico, e non abbiamo mai avuto tanti disoccupati come da quando abbiamo tolto le feste religiose, no? Allora dicevo, se il Signore ha detto cercate prima il Regno dei Cieli, non abbiate paura di fare troppe feste religiose, perché io vi do in sovrappiù, cioè quello che voi spendete per dare gloria al vostro Dio, ecco, produrrà tanti di quei benefici che il sovrappiù lo avrete, sarete nell'abbondanza, ecco, misura proprio scossa, traboccante, ecco. Invece diciamo che ci siamo lasciati condurre per quella via, allora sì, avete ragione, togliamo le feste, ma dico stranamente in Europa queste feste son rimaste, no? Le abbiamo tolte noi in Italia, visto che abbiamo il Vaticano piantato in mezzo all'Italia, ecco, vabbè. E abbiamo questa situazione, dico, per cui abbiamo così tanti disoccupati, ma così tanti disoccupati, che se tutti questi disoccupati pregassero, vero, e andassero in chiesa e dicessero: Signore, siamo senza lavoro perché ci siamo allontanati da te, abbiamo allontanate anche le tue feste, perché abbiamo pensato che dobbiamo lavorare di più e invece siamo senza lavoro. Signore, abbi pietà di noi. Faremo delle dimostrazioni sindacali chiedendo che ritornino le feste, perché sappiamo che se cercheremo il regno di Dio prima di tutto, il resto, il lavoro, il benessere ci sarà dato in sovrappiù. Ah, con un, diciamo, una preghiera del genere, credo che il Signore dica: ecco, questo è segno di conversione, questo è segno che vi siete accorti del passo falso che avete fatto, e così via, no? È una riflessione, adesso io non so se prima avevo detto di più o di meno, ma diciamo il concetto è quello lì. Poi dopo, siccome avevo incontrato qualche giorno fa una ragazza che fa ballo classico e qualche volta anche non classico, mi sembra, e dico: ma quando è che hai cominciato a fare esercizi alla scuola di balletto? Se ho cominciato a 8 anni e adesso quanti ne hai? Ne ho 25. Mamma mia, e continui a fare, sì, dice, esercizi su esercizi, perché per fare il balletto classico devi avere orecchio per sentire la musica, ma devi muoverti a ritmo della musica, perché devi fare certe mosse che devi impararle bene, perché devi essere come una farfalla sul palco, vero? E gli esercizi vanno fatti, eccetera, eccetera. Ah, dico, per cui ci hai messo tanto impegno. Sì, dice, è indispensabile, è necessario. Mio nipote è professore di viola, per esempio, no? Per cui c'ha il callo del violinista, cioè c'ha il callo sotto il mento dove appoggia, vero, il violino, e tutti i giorni, cari miei, deve fare esercizi, anche se è professore, suona nell'orchestra, vero, sinfonica. E dico: mamma mia, ma fammi sentire che callo c'hai. Questo è necessario, perché devo fare esercizi tutti i giorni. Ascolta un po', dico, se penso, dico, non è mica male quello che fai, per carità, no? Sia l'una che l'altra, no? Però dico, sto pensando come i cristiani, diciamo, che di esercizi spirituali ne fanno così pochi, che hanno il callo alla rovescia, cioè hanno il callo per le cose che non sono spirituali, ma diciamo hanno la pelle così sottile per le cose spirituali, ecco, per cui ogni giorno esercizi, e guai a non farli. Dico, ogni giorno se tu preghi, ogni giorno se fai meditazione, vero? Ogni giorno così, sai, che cristiano diventeresti, perché mostreresti che, diciamo, tu ci tieni a queste cose perché vuoi fare bella figura, non tanto davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Beh, diciamo che i santi fanno bella figura davanti a Dio e anche davanti agli uomini, in verità, ecco, vogliono piacere a Dio prima di tutto, poi dopo andiamo a pregare sulle loro tombe, perché questo significa che piacciono anche agli uomini. E era naturalmente una considerazione che aveva della provocazione, no? E però tutti e due mi hanno detto, caro Claudio, se vuoi stare nell'orchestra devi fare così. E quell'altra mi dice, se vuoi fare il balletto devi fare così. E dico, se vuoi andare in paradiso devi fare colà. Dice, è vero, ma però queste cose qui non le abbiamo mai sentite prima di oggi. Per cui bisogna parlare, non bisogna stare zitti, bisogna mostrare anche con gli esempi tante cose che sfuggono, perché l'uomo pensa secondo la carne, ma Gesù dice che la carne non giova a nulla, che è lo spirito che conta, e oggigiorno quelli che pensano secondo lo spirito, diciamo che dovrebbero fare, ecco, mi viene in mente quello che stavo dicendo prima, che una certa ballerina, figlia di Erodiade, ballò molto bene, piacque a Erode, bene, Giovanni Battista ci rimise la testa a causa di un balletto che piaceva agli uomini. Capite? Per cui bisogna piacere a Dio. E oggigiorno vediamo tante cosine, vero, che praticamente fanno perdere la testa a chi le guarda, per cui vedete che il ballo, diciamo, talvolta, ecco, produce questa decapitazione, nel senso che la testa non funziona più, partono le passioni, parte di tutto, le concupiscenze, dipende quanto una è vestita o è svestita, insomma, praticamente piace. E la testa salta. Sono considerazioni. Anna, tu mi senti stavolta?
Leggo, sì.
Stavolta mi senti, meno male, perché prima vedevo, dico, mi senti e non ho sentito più nulla. Ma dico, sono considerazioni così fatte in casa come le tagliatelle. Ma dico, bisognerebbe che ci fosse la tagliatele, nel senso devi tagliare la televisione, tagliatelle, no? Ecco, però in realtà non è che puoi dire no, non è vero, no, è vero perché tutto questo è successo, sta succedendo e succederà. E così, bene, allora dovremmo partire con la prima lettura, oggi diciamo è anche Santa Giovanna d'Arco, che a causa, vero, della sua fede ferma finì per essere bruciata, ecco, sul rogo, ecco, perché era una cristiana di quelle toste, e allora bisogna ammazzarla. Oggi sono i cristiani polentina, allora quelli lì vanno d'accordo con tutti e li lasciano in pace perché non danno fastidio neanche al diavolo, no? Invece il diavolo non vuole che si dica la verità e siccome a me l'ha detto in faccia durante un esorcismo, mi ha detto taci tu perché sai troppe cose, e anche a Paolo San Paolo volevano zittirlo, ma il Signore gli ha detto parla, continua a parlare, non ti far incantare dalle minacce, non ti far incantare dal nemico, parla, devi parlare. Anna, leggi tu.
Perfetto. San Paolo, per comando divino, costituisce a Corinto una piccola comunità di credenti,
Sento basso.
insegnando e ammaestrando i neofiti sulla parola di Dio. Ogni cristiano dovrebbe far proprio lo zelo dell'apostolo per la salvezza delle anime ed impiegare sull'esempio luminoso di San Paolo il proprio tempo alla missione evangelizzatrice, secondo il progetto che il Signore ha su ciascuno. Tutti, infatti, secondo il progetto che il Signore ha su di noi, scusate, tutti, infatti, secondo il proprio stato di vita, chi con la parola, chi con la preghiera, chi nella vita consacrata, chi in quella matrimoniale, devono essere missionari di Cristo e del suo Vangelo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: non aver paura. Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto.
Vabbè, ma oggi, diciamo, il capo se lo rasano tutti quanti, ma non è che l'hanno fatto per voto, l'hanno fatto per vanità. Ma allora, hai sentito, parla, dice, perché io ho molte anime da salvare in questo luogo, no? Allora, e insorge subito colui che si vede strappare le anime e attraverso i meccanismi di persuasione, talvolta anche violenta, dice: tu devi smetterla di dire queste cose, no? I giudei andarono da Gallione, ma Gallione diceva: sono affari che non mi riguardano, nomi o cose varie, no? Però vedi che questi che non vogliono che si dica la verità agiscono a 360 gradi, usano tutto quello che è possibile usare per fermare il bene, no? Ma questo continua ad accadere, ma soltanto che mentre un tempo avevamo anche la mente più sgombra, era più facile, diciamo, essere semplici e pensare che uno più uno fa due. Oggi che siamo travolti da mille e mille notizie, diciamo che tutto il bene, la verità finisce in mezzo a questa macchina trita tutto, per cui non si dimentica, non viene considerata, la si svaluta, la si impasta insieme a cose di questo mondo, per cui, diciamo, non ci rendiamo conto, ecco, di quel che accade, ma siccome non c'è niente di nuovo sotto il sole, la macchina trita tutto, è sempre in azione. Una volta si serve di Gallione, una volta dei giudei, una volta di un partito, una volta di un'ideologia, una volta di un movimento, una volta di quell'altro. La povera gente dice: ma io non ci capisco più niente, qui c'è una confusione, ma cosa sarà? Ai nostri tempi non era così, dicono gli anziani. I giovani dicono: ma per noi è sempre stato così, per cui gli anziani dice: non ci capisco più niente, no? I giovani dicono: è sempre stato così, pertanto diciamo che diamo via libera a questa macchina trita tutto, soprattutto i cervelli. Allora è così importante invece, ecco, è così necessario guardare le cose di lassù, pensare le cose di lassù, perché stranamente non quadrano con quelle di qua giù. Pertanto cercate prima il regno dei cieli, perché il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, proprio questo vuol farci capire il Signore. Voi amate la giustizia, perché amare il Creatore, Salvatore nostro, è un atto di giustizia prima di tutto, né? Ecco. Fatevi ammaestrare dalla parola mia, che è lampada ai vostri passi. Il resto non serve neanche che me lo chiediate, perché vi viene dato in sovrappiù. Ve lo troverete senza fare grandi fatiche se mostrerete di cercare prima il regno dei cieli. Invece volete far di testa vostra, state sudando davvero, ma pescate di notte e non pescate nulla voi. Il nemico invece pesca di notte e pesca tanto, lui sì che pesca di notte, quanti ne pesca il demonio, eh? Noi invece, diciamo, non peschiamo più nessuno, cosa volete, perché dovremmo dire, sulla tua parola getto le reti, ma sulla tua parola, mica sulle tue idee, no? Sulla tua parola, Gesù Cristo si è spiegato chiaro, è che noi non vogliamo intendere ragione e continuiamo a pensare secondo il mondo, secondo la carne, che Gesù dice non giova a nulla, è lo Spirito che conta, è lo Spirito che conta. Prova a fare l'esame di coscienza, vedi che spazi dai al tuo Spirito che conta. Dai tutta la vita per la carne che non giova a nulla e per lo Spirito che giova a tutto non dai nulla. Pertanto, vedete, mi rendo conto che questo linguaggio è fuori norma, cioè non è un linguaggio in uso oggi. Oggi ci sono discorsi che spesso non approdano a nulla, oppure ci sono mezze verità, ma non tutta intera. Ecco, Gesù dice la verità tutta intera, non mezza, perché uno può dire delle cose mezze dritte, mezze storte. Pensate che il nemico stesso usa questo metodo, perché non dice le cose tutte storte, ne dice mezze dritte e mezze storte, di modo che tu dici, no, ma vedi, sono mezze dritte, saranno buone, sì, però non ti accorgi di quando sono storte e ingoi tutto. Tanto se un cibo è metà buono e metà avariato, è tu perché cosa fai? No, non lo mangio. Perché non voglio mica ammalarmi, non voglio mica morire io, che strano, come sei prudente per la morte fisica, per evitare la morte fisica, e per la morte spirituale ti comporti da stolto, perché non ci pensi proprio, non ti curi proprio, non esiste nel tuo vademecum, ecco, la questione della salvezza dell'anima, la questione della propagazione della fede, in mezzo ai fratelli, così è. E così, Anna, sono meditazioni pratiche, ecco, su cose che sono di questo mondo, su cose che accadono adesso. Popoli tutti, battete le mani, dice il Salmo, vero? Dio è re di tutta la terra, Acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Questo è scritto, no? Ma secondo voi gli uomini di oggi rispondono a questo Salmo? Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità. Ma qui praticamente sono le nazioni che hanno messo sotto i piedi noi, non noi sotto i piedi le nazioni, alla rovescia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Chi è che canta gli inni? Allora, cantiamo l'inno alle cose di questo mondo, perché questo cerchiamo, questo vogliamo, ecco, e la fede qui non si è persa la fede, e anche chi pensa di averla ma dimostra in pratica di non averla, perché le sue azioni non corrispondono alla fede che dice di avere. Chi ha fede in Gesù Cristo osserva la sua parola, chi chi ha fede in Gesù Cristo lo ama e osserva i suoi comandamenti. Chi dice di conoscere Cristo e non fa niente di questo, come fa a dire amo, è vero, come fa a dire lo conosco? Non può dirlo. Per cui l'invito, San Paolo, ecco, gridate, ditelo forte, preghiamo per la conversione dell'Italia, la conversione dell'Europa, che ha le radici cristiane e le ha tagliate perché vuol vivere senza radici, e io non lo so quale pianta vive senza radici. Bene, Anna, tu hai letto già un bel po', vero?
Ho letto, sì.
La pausa musicale non l'abbiamo mai fatta, però.
Possiamo chiederla adesso, sì, la prima parte è stata tutta una musica, certamente.
Ah, è stata tutta musica?
Beh, sì, certamente, una buona parte, comunque possiamo fare una breve
cantate risposta. Un canto nuovo?
Sì.
Canto nuovo è il canto del convertito, no? Perché colui che non è convertito canta un canto vecchio, no?
Certo.
Ma chi si converte, vuole convertirsi, canta un canto nuovo. Ecco, per cui chiediamo una piccola pausa musicale, tu e poi hai ancora qualcosa da leggerci,
sì,
vero?
Sì, completare, sì sì, con un commento sì, di Don Dolindo.
Per cui facciamo una pausa musicale, tanto sì. Oggi Santa Giovanna d'Arco, messa al rogo, beh, anche questa trasmissione diciamo ha rischiato di essere messa al rogo perché ha cominciato subito tra gli scoppietti, è vero, contrastanti, ebbene, i crepiti.
Non abbiamo paura, vero Claudio? Aver paura, continua a parlare e non tacere, questo è quello.
Bisogna non aver paura, cioè noi dobbiamo aver paura di noi stessi,
certo.
No? Non fidarci di noi stessi. Ecco, per il resto non dobbiamo aver paura di niente. Diciamo che i più pericolosi siamo noi, perché il diavolo è pericoloso ma sta fuori, il nostro orgoglio, la nostra presunzione sta dentro di noi, quello è pericolosissimo, peggio del demonio. Ora facciamo la pausa musicale.
Certo,
tra poco. Ave Maria.
Ave Maria.
Anna,
riprendiamo, sì.
Tu hai dato anche i numeri, se
no,
qualche...
lo posso ricordare, se qualche persona gradisse intervenire, lo può fare, certamente, siamo in diretta. Il numero è 0825 444 391. Certo.
Perfetto.
Quindi,
allora, domenica sarà l'ascensione,
sì,
ecco,
noi, sì,
globata, ecco, nella festa settimanale. E vedete, prima c'erano troppe feste, adesso diciamo che le chiese non sono, mi dicevano degli amici di Roma, dice, chiese grandi, sono vuote,
deserto.
C'è la messa, poche persone, degli amici bolognesi mi dicevano, nel giorno di lavoro vado in una chiesa grande grande, ma ci sono io, mia moglie, dice, la perpetua, forse una suora, dice, una chiesa se ci stanno dentro 500 persone, siamo in tre, che soddisfazione, facciamo troppe feste religiose, no? E mi sembra che non è mica vero, perché non si festeggia, è vero che la gente va in piazza San Pietro, ma non risolve mica il problema andando in piazza San Pietro, deve santificare le feste, deve confessare i propri peccati, perché le, per esempio le confessioni ottengono, cioè, è una grande penitenza, ecco, il confessare i propri peccati. Questa penitenza è difficile farla intendere, perché siamo capaci magari di digiunare dalla pasta asciutta, ma non siamo capaci di digiunare dai nostri difetti, dai nostri vizi e vizietti, vero? E ci facciamo una legge, per, diciamo, una legge fatta su misura secondo il nostro modo di pensare. Ecco, per cui prima facciamo quelle cose là, dopo con l'aiuto del Signore possiamo anche farne delle altre, no? E qui l'ordine, il Signore ha fatto ogni cosa, fatto bene, anche i comandamenti suoi sono fatti bene, ecco, non si possono mutare, sono fatti bene, ogni cosa che il Signore ha fatto è cosa buona. Ecco, allora, a questo punto, dice, ma cosa facciamo? Cioè, noi potremmo anche, se io stessi zitto, per esempio, non dicessi nulla, un giorno, diciamo, il Signore potrebbe dirmi, ah, tu però tante cose le sapevi, perché non le hai dette? Ti ho dato anche l'opportunità di dirle, qui devo dirle. Quelli che non le hanno sentite potrebbero dire, ma lui non ce l'ha dette nessuno. Pertanto vedete che le colpe finiscono poi a chi non parla chiaro, perché non ha istruito, non ha aperto gli occhi a chi li aveva chiusi. I ciechi fisici saranno quanti sono, io non lo so, ma i ciechi spirituali sono milioni. Però è interessante, perché tutti credono di avere una buona vista. Allora, Anna, leggi tu.
Sì. E qui è una parte introduttiva del capitolo sedicesimo. Riguardo alla persecuzione della Chiesa, cioè sempre presente, dice Don Dolindo, nella Chiesa la persecuzione proprio è necessaria, anzi, per la sua purificazione, per la sua santificazione. Dice proprio dove c'è persecuzione i cristiani dimostrano sempre una fede eroica. Ecco, l'ho ritenuto interessante. Sono a pagina 2035, l'inizio proprio del capitolo sedicesimo, San Giovanni. Le persecuzioni sono il pane quotidiano della Chiesa in tutti i secoli, perché il demonio ed il mondo non cesseranno mai di odiarla. È proprio questo che mantiene nella Chiesa lo Spirito di Dio. Le persecuzioni sono come il vento che rimesta l'aria nella sua vigna, fa cadere le foglie morte e porta il polline sui fiori perché fruttifichino. Senza le lotte non crescono gli eroi ed i santi, e bisogna confessarlo. Le regioni che sono più pacifiche in ordine alla Chiesa sono le più sterili di santi. L'America, per esempio, ha prodotto i santi solo nel Messico, dove infuriò ed infuria la persecuzione. Nel resto dei suoi stati, liberi, pacifici e tolleranti, la vita cristiana finisce quasi per mimetizzarsi con quella del mondo. Ne prende il colore, il carattere, lo spirito, e nello splendore di una comoda pace non prospera. Gli uffici sacri della Chiesa, che sono come gli organi della sua vita, diventano dei ministeri più o meno burocratici, che non danno sangue di vita, ma regolano quasi le funzioni, o diremmo la toletta dell'epidermide del suo corpo. Ogni atto dell'ammirabile organizzazione della Chiesa è funzione vitale solo nelle lotte. Allora diventa parola d'ordine del combattimento, esortazione alla virtù, invito all'unità, alla fiducia, alla preghiera. Ed allora sono, e allora solo penetra i cuori con l'amore materno, che è la suprema sua funzione tra le creature di Dio. Le persecuzioni vengono nella Chiesa per purificarla e le impediscono il connubio col mondo. Ogni volta che la vita dei suoi sacerdoti e dei suoi figli la mette in questo pericolo mortale, esse sono come la scarica violenta che si sprigiona dagli ibridi contatti dei fedeli con la terra. Sono come la reazione sua stessa a ciò che la mette in pericolo di deviare, giacché sono provocati quasi sempre da quegli atti di energia coi quali essa pone un limite alle pericolose endesmosi dello spirito del mondo nella sua vita. I cattivi non si preoccupano di una vita cristiana che condiscende alle loro miserie, ma reagiscono a quella che le contrasta. Diventano così strumento nelle mani di Dio per accrescere e per purificare la vita dei cristiani, e concorrono alla santificazione dei buoni, all'eliminazione dei cattivi e all'emenda dei colpevoli, loro malgrado. Le persecuzioni potevano costituire un argomento di scandalo per gli apostoli e per i loro successori, per i primi fedeli e per quelli che nei secoli avrebbero abbracciato la fede, e per questo Gesù le preannunziò. Il predirle indicava chiaro che egli ne conosceva la natura e la portata e che le permetteva per altissimi fini di amore. Egli aveva già detto ai suoi cari che il mondo li avrebbe odiati, e dopo averlo annunziato loro perché non si fossero scandalizzati e disorientati per quell'odio, predisse loro anche le persecuzioni che avrebbero avute da quelli medesimi che rappresentavano l'autorità costituita, e soggiunse: vi cacceranno dalle sinagoghe, anzi viene già l'ora nella quale chi vi ucciderà penserà di rendere omaggio a Dio. Non sarebbe stato possibile né un'intesa né un compromesso con quelli che rappresentavano in Israele il pubblico potere religioso. Bisognava aspettarsi di essere cacciati dalle sinagoghe come eretici pericolosi e di essere persino uccisi come falsi profeti. Tutto questo sarebbe avvenuto perché il potere religioso aveva, con ostinata protervia, rifiutato di riconoscerlo come figlio di Dio ed aveva rinnegato la luce che veniva dai libri santi, restringendone il significato alle proprie idee. L'opposizione aperta e violenta del potere religioso doveva costituire per gli apostoli la più dura prova, già che essi, timorati come erano di Dio, vi avevano avuto fede e lo riguardavano ancora come un'espressione della divina autorità. Per questo Gesù soggiunse: vi ho detto ciò affinché quando verrà quel tempo vi ricordiate che io ve l'ho detto. L'avveramento della profezia doveva costituire per essi un argomento di verità, per credere alla sua divina parola e incoraggiarli a non temere l'urto delle autorità, le quali, proprio perché rinnegavano la verità, non rappresentavano più quella di Dio. La pena e l'angustia d'essere perseguitati dal medesimo potere religioso fu propria degli apostoli, giacché essi rappresentavano il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, ma può dirsi anche di quelle anime che, avendo una missione nella Chiesa, si vedono contrastate dalla medesima sua autorità. Questa per dovere, e logicamente il diritto ad assicurarsi della verità di una missione particolare e dello spirito che muove certe anime, quindi la sua opposizione è da lodarsi e non autorizza minimamente alla rivolta, ma ciò non toglie che l'anima che la subisce provi uno spasimo grande, tanto più atroce quanto più è sincero il suo amore alla Chiesa e la sua sottomissione all'autorità. Essa è stretta nel torchio, poiché da una parte il Signore non cessa di operare e dall'altra l'autorità, col suo atteggiamento ostile e poco benevolo, la getta nei più assillanti dubbi. È questa la prova suprema che Dio dà quando opera in un'anima più direttamente, ed è un segno di questa operazione quando la prova produce nell'anima una maggiore sottomissione ed obbedienza ed una fiducia piena nel Signore. L'anima si sottomette, obbedisce, prega, dubita di sé e spera contro la speranza, come Abramo, certa di Dio che tutto può, abbandonata a Lui, pronta alla sua volontà e nel medesimo tempo pronta a rinunziare a tutto ciò che passa in lei, qualora così piaccia positivamente a chi le rappresenta Dio. Sono pene amarissime, certo, ma sono pene feconde di beni immensi, per lo sviluppo stesso di ciò che Dio vuole. Un'opera santa, che passa per questa trafila, prende salde radici proprio nella Chiesa e si dilata nei secoli. Così avvenne per la devozione al Sacro Cuore di Gesù, prima ripudiata dall'autorità e ripudiata in modo tanto assoluto e definitivo da provocare l'indignazione di non parlarne più, l'ingiunzione di non parlarne più. Fu la risposta della Sacra Congregazione quando le fu riproposta la questione della devozione al Sacro Cuore, e quell'espressione equivaleva a quest'altra. Si riprova questa devozione e si ingiunge di non parlarne più. In realtà proprio allora Dio apriva il solco fecondo nella vigna della Chiesa e vi affondava col dolore e la contraddizione il granello che doveva diventare un grande albero, annunziando le persecuzioni che dovevano venire dall'autorità. Gesù Cristo soggiunge: non ve ne ho parlato prima perché ero con voi. Egli ad ogni opposizione dell'autorità rispondeva direttamente e confermava la sua risposta coi miracoli. Raccoglieva egli solo quelle opposizioni e le ribatteva con la sua divina autorità. Ma dopo la sua dipartita dal mondo, quelle opposizioni si sarebbero rivolte contro gli apostoli ed egli lo preveniva loro perché non se ne fossero estremamente accorati ed avessero confidato in Dio. Ecco, terminato, Claudio.
Come è istruttiva questa ultima parte, vero? Riguardo alle persecuzioni. La Chiesa è fondata sui martiri, sul sangue dei martiri, e naturalmente va sempre alimentata da persecuzioni e da martiri. Diciamo che ci sono martiri morti ammazzati e ci sono martiri che muoiono goccia a goccia, diciamo, la sofferenza. Ecco, Padre Pio diceva il martirio goccia a goccia, no? Essere ammazzato in un colpo solo, diciamo, si fa anche presto, no? Ma morire tutti i giorni contro la propria volontà, essere perseguitati, ecco, nel nome, diciamo, del bene, no? E si distrugge un bene. Sono quelle cose veramente che hanno del misterioso, però in sé tengono, ecco, i frutti anche di tutto ciò. Rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la ricompensa nei cieli. Ecco, allora rendiamo grazie a Dio, andiamo avanti, preghiamo, bisogna aumentare le preghiere, sapete, aumentare le preghiere, diminuire i tempi morti, i tempi, cioè, spesi per nulla, cioè cose che non servono per il bene dell'umanità, cose che non servono per il bene della nostra famiglia. Ecco, cerchiamo di buttare, diciamo, nelle immondizie un po' di cose inutili della nostra vita e invece piantare nuove piante che facciano fiorire virtù cristiane, perché siano, ecco, è l'unico modo per dare gloria a Dio, è l'esercizio delle virtù. Bene, con questo ci salutiamo. Domani abbiamo pomeriggio sabato con Maria, solito programma che non durerà ancora tante volte, vero? Ma diciamo che siamo verso il termine di questo libro di Tommaso da Kempis. Ecco, domani alle 16:30 potete ascoltare sabato con Maria. Un saluto a tutti e vedete che oggi è iniziata anche la novena della Pentecoste, ecco, non vi dimenticate, la novena allo Spirito Santo che inizia oggi. Ave Maria a tutti da Claudio.
Ed Anna, santa giornata. Ave Maria.